Prima della preghiera voglio leggere da Filippesi capitolo 4, dal versetto 4 a 9. Vogliamo alzarci. Filippesi capitolo 4, dal versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per il grande privilegio di essere riuniti davanti al tuo santo volto nel prezioso e santo nome di Gesù. Siamo riuniti per ascoltare la tua parola, per essere introdotti nel tuo piano, con l'intenzione che tu ci parli, che salvi i perduti, che liberi quelli che sono legati, che guarisci gli ammalati. O Dio onnipotente, rivelaci di nuovo il tuo amore, la tua grazia e la tua potenza. Che le cose scritte nella parola diventino una realtà divina in mezzo a noi e nella nostra vita, affinché il tuo nome sia onorato e il tuo popolo benedetto. Coscientemente mettiamo questo incontro sotto la copertura del sangue dell'agnello. Signore fedele, perdona a tutti noi come noi abbiamo perdonato tutti coloro che sono colpevoli nei nostri confronti. Tu, come Dio onnipotente, ci hai perdonato in Gesù Cristo, nostro Signore. Lui è la nostra riconciliazione, la nostra espiazione. Ti ringraziamo per questo. Signore fedele, fa che in questo giorno sia manifestato che sei in mezzo a noi come il vivente e il risorto. Dacci la tua pace e la tua benedizione. Amato Signore, facci fare silenzio alla tua presenza, allontana da noi e le preoccupazioni di tutti i giorni e dacci fiducia in te affinché possiamo portare le nostre intercessioni davanti a te con preghiera e supplica unita al ringraziamento. Benedici il tuo la tua schiera comprata con il tuo sangue. Benedici il tuo popolo che ti è stato caro e prezioso, che hai pagato con un prezzo, con il prezzo della tua stessa vita e del tuo sangue prezioso. Amato Signore, guidaci con il tuo spirito e sii con noi. Per grazia, nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi? Adesso ci addentreremo nelle sacre scritture. Oggi abbiamo un battesimo biblico dopo questo culto e chiediamo a tutti coloro che non sono ancora stati battezzati biblicamente di non lasciarsi sfuggire l'opportunità di oggi. Vi chiediamo invece di essere interiormente d'accordo con Dio, con le sue parole, dire sì a ciò che ha fatto e anche di dire sì a ciò che dobbiamo fare da parte nostra. Voglio leggere dalla seconda lettera di Pietro dal capitolo 1 e poi arriveremo al battesimo dopo alcuni passi biblici nella speranza che il Signore parli ai nostri cuori. 2 Pietro capitolo 1 dal versetto 12 al 16esimo versetto. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovele. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Come sappiamo, abbiamo a che fare col consiglio di salvezza di Dio, col suo piano che si sta svolgendo nel corso del tempo della grazia e sarà presto completato. Qui in questa parola il Signore qui si parla del ritorno del Signore, anche del fatto che non abbiamo seguito delle favole ingegnosamente preparate, ma abbiamo creduto alla parola della verità. Questo ci rende felici, ci rende grati che Dio abbia posto la parola di verità sul candelabro in tutta chiarezza e distinzione anche in questo tempo che precede il ritorno di Gesù Cristo, che tutti coloro che sono pronti a servire il Signore e a seguirlo non debbano rimanere nelle tenebre, non nell'oscurità, non nell'ignoranza, ma possono vedere la luce brillante della parola profetica rivelata. E Pietro lo spiega nei versetti 19 e 21 quando scrive: abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Abbiamo letto questi passi biblici più volte e li abbiamo considerati, ma abbiamo colto tutta la profondità del messaggio di Dio per questo tempo? Abbiamo riconosciuto ciò che Dio ci ha dato, che Dio ci ha dato la grazia in questi giorni in cui tutto va sotto e sopra, in cui ci sono innumerevoli direzioni e interpretazioni di ogni tipo. Dio ci ha fatto la grazia di ritornare alla Sua parola e abbiamo riconosciuto il messaggero e il messaggio. Abbiamo anche sottolineato che dall'inizio del Nuovo Testamento le promesse fatte nell'Antico Testamento sono diventate realtà. Quello che Isaia aveva profetizzato nel capitolo 40, capitolo 3, capitolo 40 al versetto 3, che era stato scritto per circa 700 anni, divenne all'improvviso realtà nella persona di Giovanni Battista. La promessa divenne realtà. La voce che era stata annunziata era lì, la via è stata preparata affinché la gloria di Dio potesse essere rivelata. La storia della salvezza nel Nuovo Testamento è un adempimento di quello che Dio ha programmato e che aveva annunziato per bocca dei Suoi santi servitori e profeti durante il periodo dell'Antico Testamento. E quando abbiamo trovato questa via profetica, questo percorso profetico che ci è stato dato per la parte profetica della storia della salvezza, allora abbiamo un orientamento divino, allora possiamo trovare la nostra strada in mezzo a tutta la confusione. Allora ci rendiamo conto che non sono stati uomini a fare qualcosa, ma che Dio ha portato a compimento le parole di promessa che aveva dato attraverso di loro. Quando a Giovanni fu chiesto in quel tempo chi lui era, possiamo leggerlo nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, quando gli è stato chiesto chi lui sia, chi fosse, lo ha detto chiaramente. Qui leggiamo il versetto 19. Dal versetto 19, questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei, affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati? Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Per me è qualcosa di molto prezioso. Voglio sottolinearlo ancora una volta. Con l'inizio del Nuovo Testamento, venne fatto l'inizio del compimento della profezia biblica e la realizzazione del piano divino di salvezza. Giovanni iniziò a proclamare il regno di Dio, ma allo stesso tempo era parte integrante di questo regno di Dio. In lui si è compiuto ciò che era stato scritto per quel tempo. Nel primo capitolo del Vangelo di Luca, questo ci viene chiarito ancora una volta. Il versetto 16 si riferisce a lui: ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Questo era il senso e lo scopo del messaggio divino alla prima venuta del nostro amato Signore e Salvatore. Questo è il senso e lo scopo del messaggio divino che precede il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, per spianare la strada a Lui, il Dio vivente, e allo stesso tempo per preparare un popolo ben disposto per il Signore. E il profeta Zaccaria dà la promessa meravigliosa, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Dio opera attraverso il suo Spirito dove la sua parola della promessa divina può diventare realtà per il tempo stabilito. Dio opera in coloro che ricevono la parola della promessa, che ci credono e che si aspettano il suo compimento. Io so che aspettiamo da Dio qualcosa di più di una semplice ripetizione delle promesse che ha dato. Ci aspettiamo che alla fine del tempo della grazia ci sia una Chiesa del Dio vivente, pienamente restaurata, ristabilita e vivente. Sappiamo che il ritorno del Signore non può avvenire fino a quando la chiamata, la restaurazione non avrà avuto luogo. Possiamo leggerlo, come abbiamo anche letto e sentito abbastanza spesso, dal capitolo 3 degli Atti, nei versetti 20 e 21. Qui è scritto: affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che Egli mandi il Cristo che è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei Suoi santi profeti. Questa parola non ha bisogno di interpretazione. Gesù Cristo aspetta nella gloria che ha preparato per noi fino al momento in cui tutte le cose saranno restaurate, come Dio ha annunciato per bocca dei Suoi santi profeti fin dai tempi antichi. Lasciatemi leggere anche dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, in modo che tutti noi possiamo sapere che la promessa si riferisce al nostro tempo e che il Signore l'ha compiuta per grazia. Matteo 17, versetto 11. Egli rispose, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Questo è al futuro. Riguarda Giovanni che venne nello spirito e nella potenza di Elia, disse, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Non so se avete letto le ultime due prediche che devono essere arrivati nel frattempo, ma ogni volta che Dio fa qualcosa di speciale, le opinioni sono differenti. Gli uni sono completamente a favore e gli altri completamente contrari. Gli uni sono completamente, vengono riempiti dell'amore di Dio, altri sono pieni di odio. È una divisione che attraversa sempre il popolo di Dio, il popolo quando Dio fa qualcosa di speciale. Alcuni riconoscono il giorno della visita benevola di Dio, ringraziano Dio per la sua parola, gli altri trovano da ridire qualcosa su questo e su quello. Per loro questo e quello non vanno bene e non si rendono conto che si tratta di essere d'accordo con Dio e con le sue parole. La maggior parte delle persone applicano i propri standard e tutto ciò che non è in accordo con la propria dottrina e conoscenza non è automaticamente giusto per loro. Per quanti Dio dovrebbe schierarsi, la via di Dio è diversa. Dobbiamo permettere a Dio di correggerci, di essere messi a posto. Dobbiamo lasciare le nostre proprie vie e seguire la via di Dio. Dobbiamo abbandonare le nostre proprie parole e lasciar valere le parole di Dio, ma questo lo può fare solo chi è morto a se stesso, che non è assorbito dalla sua conoscenza che vorrebbe condividere con tutte. Ci sono tale persone che hanno così tanta conoscenza, anzi ne hanno troppa, che vogliono condividerla con gli altri. Siete interessati alla mia conoscenza? Sono io interessato alla vostra conoscenza? Ma certamente no. Ma tutti insieme siamo interessati alla volontà di Dio e quindi vogliamo investigare nelle scritture per vedere cosa Dio ha promesso per i nostri giorni. Siamo grati di aver potuto riconoscere entrambi, messaggero e messaggio. Come abbiamo detto spesso, il Signore prende i suoi servi e i suoi profeti, ma ci lascia il suo spirito e la sua parola e ci guida in tutta la verità. E possiamo dire senza presunzione che anche se il più grande profeta fosse in mezzo a noi e potesse spiegare il piano di salvezza di Dio dalla A alla Z, nessuno di noi lo capirebbe se non ci fosse rivelato dallo Spirito Santo. Questo è ciò che abbiamo capito tutti, affinché non uno insegni un altro, ma tutti siano istruiti da Dio. Quanto hanno ascoltato il fratello Branham, quanti hanno ascoltato Paolo, quanti hanno ascoltato gli uomini di Dio, anzi hanno visto e sperimentato i più grandi uomini di Dio, eppure solo coloro che si sono avvicinati a Dio con un cuore umile, che hanno lasciato a casa ogni critica, che hanno portato un cuore aperto a ricevere ciò che il Signore ha da dire e da dare loro, lo hanno riconosciuto. Loro l'hanno riconosciuto. Non abbiamo quindi bisogno di un uomo di Dio particolarmente grande per chiarire le cose. Abbiamo bisogno della presenza del grande Dio, dell'opera dello Spirito Santo che ci dà la vita, vita nella parola, che ci conduce nella profondità più profonde di Dio e apre ciò che può essere, che era ancora nascosto, e ci dà accesso affinché diventi una rivelazione vivente per noi. Paolo scrive ai Galati nel capitolo 1 di non aver appreso il Vangelo da uomini e di non averlo predicato alla maniera degli uomini, ma che egli era gli era venuto per rivelazione di Gesù Cristo. Giovanni scrive la stessa cosa nell'Apocalisse capitolo 1 dal versetto 1. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Tutto è rivelazione di Gesù Cristo, rivelazione della parola e della volontà di Dio, introduzione nel piano di salvezza dell'Onnipotente in questi ultimi giorni. E ancora una volta, senza presunzione, con gratitudine, vogliamo riconoscere che abbiamo sufficientemente cercato e conosciuto la parola di Dio. Non siamo corsi dietro a favole abilmente presentate, non abbiamo seguito un uomo in preda all'entusiasmo, abbiamo cercato e scrutato le scritture come quelli di Berea per sapere se queste cose sono vere. Possiamo constatare che questo è il caso. Dio ha inviato il suo servo e profeta in quest'epoca profetica per mostrarci la direzione divina e per aiutarci a uscire dal caos in cui ci trovavamo, e siamo anche molto grati al nostro Dio per questo. Possiamo ora passare al battesimo, e a questo leggo i versetti di Atti 2, i versetti dal 37 al 41, questi versetti molto noti. Udite queste cose, si furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Che operato dello Spirito Santo. Che impressione fece l'accaduto alla folla che si era radunata. Qui è l'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento, la sua fondazione con l'effusione dello Spirito Santo, e la gente già veniva insieme, e per loro era come un pungolo nel cuore. Pietro aveva spiegato solo molto brevemente che Cristo sarebbe venuto, avrebbe sofferto, sarebbe morto e sarebbe risorto il terzo giorno, secondo quanto avevano predetto i profeti. L'ha spiegato molto brevemente e poi subito lo Spirito Santo è sceso sugli ascoltatori e avevano sentito e sono venuti, hanno creduto in Gesù Cristo e l'hanno visto rivelato. Cari, ciò che conta oggi è che lo Spirito Santo possa essere presente quando predichiamo Cristo crocifisso. È importante che Egli possa manifestarsi e rivelare ciò che è accaduto sul Golgota per le persone e portarle alla fede. Qui, come possiamo leggere, è scritto: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabbello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Il popolo di Israele riconobbe che avevano crocifisso il suo Salvatore e era come un pungolo nel cuore. Oggi riconosciamo che Cristo è andato alla croce al nostro posto, che noi dovevamo essere giudicati, condannati alla morte in base alla legge di Dio, ma che questo giudizio è stato pronunziato su di Lui. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. La redenzione significa un atto divino, un intervento divino nella storia dell'umanità, un grande giorno di riconciliazione tra Dio e l'umanità. Mi viene in mente quando il fratello Mull ha detto ieri a Salzburgo: mia figlia si svegliò e venne da me e mi dice: ho fatto un sogno, ho visto una luce che scendeva dal cielo, all'improvviso questa luce si è trasformata in una croce splendente. E divenne chiaro non solo a me ma a tutti noi, la croce deve essere innalzata e con la croce la riconciliazione, il perdono, la grazia, la salvezza. Dove la croce viene messa da parte vengono odio, discordia, lì viene la colpevolezza, lì viene il muro di separazione, lì viene lo stato originale com'era prima di questo grande giorno dell'espiazione. E nessun credente dovrebbe far questo. No, lo stato di prima non è più valido, non esiste più. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove, perché Cristo, il nostro agnello pasquale, è stato sacrificato, si è dato per noi affinché possiamo uscire liberamente. Nei capitoli 6-8 di Romani Paolo spiega ancora una volta questo pensiero. Sì, In realtà i molti capitoli qui, ma in relazione al battesimo, leggiamo da Romani 6, versetto 3 e forse anche dal versetto 1 per capire il contesto. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato. E noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Si potrebbe continuare con la lettura. È importante ricevere questo in fede, ciò che ci è stato detto qui. Siamo stati crocifissi con Cristo. Siamo morti con Lui. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso affinché potesse sorgere qualcosa di nuovo attraverso la grazia di Dio. Ecco perché Paolo scrive ai Corinti: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Deve essere diventato così realtà. Questo non deve essere solo nella Bibbia, non deve essere solo nella nostra conoscenza come insegnamento, ma deve poter essere rivelato e manifestato nella nostra vita, che siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti con Lui, siamo stati sepolti con Lui nel battesimo, così che d'ora in poi non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto per noi. E questo in una nuova vita, anche se siamo ancora in questa vecchia capanna corporea che presto sarà trasformata e poi saremo presi in alto. Accettiamo la parola di Dio così come è scritta ed esaminiamo noi stessi se è potuto diventare realtà nella nostra vita, come ogni promessa si è realizzata in Cristo, il nostro Salvatore, che ha portato la colpa, il disprezzo, la punizione e si è lasciato martirizzare e crocifiggere. Così ora ogni parola di Dio si realizzerà in tutti i redenti. Non è scritto solo perché lo guardiamo, è scritto perché sappiamo cosa Dio ha fatto di noi, cioè che il vecchio stato è passato, è stato cancellato e l'uomo vecchio è stato crocifisso e poi sepolto e un nuovo uomo è risorto con Cristo. Nessuno deve disperarsi Date ragione a Dio e dite nel vostro cuore e anche con le vostre labbra: Signore, io credo che sono stato crocifisso con te e sono morto con te. Possiamo rispondere sì a questo. Allora il secondo passo che ci ha portato dalla morte alla nuova vita attraverso la fede, vale a dire che siamo risorti con Cristo affinché Egli possa vivere la sua vita attraverso di noi. Adesso vogliamo dire amen a questo, perché nessuno viva più per se stesso, ma viviamo nella fede del Figlio di Dio che ci ha amati e ci ha tirati fuori. In Romani 8 leggiamo le meravigliose parole che appartengono semplicemente a questo. Romani 8 dal versetto 1: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Perché la legge dello Spirito della vita di Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Anche in questo caso non possiamo entrare nei dettagli perché il tempo a disposizione sta per scadere. Ma anche in questo caso si tratta di due fatti. L'uno, quello che ci viene dato dalla legge, la nostra impotenza si manifesta nel fatto che non siamo stati in grado di adempiere la parola di Dio e di fare ciò che Dio richiedeva. Questo è un lato e ce ne siamo resi conto, non c'è dubbio su questo. Ma adesso viene l'altro aspetto, sia che Cristo si è manifestato nel nostro corpo di carne per fare ciò che nessun uomo poteva fare nel suo corpo terreno, affinché ogni parola di Dio trovasse compimento e ci desse la giustificazione divina. Nessuno di noi avrebbe mai potuto redimere se stesso o obbedire completamente alla parola di Dio. Cristo è stato condannato in questo corpo di carne. Era il mio e il tuo giudizio, era il nostro giudizio, la nostra condanna, come già detto, citato, il castigo per cui abbiamo pace caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Crediamo che Gesù Cristo è venuto nel corpo di carne, perché in questo corpo di carne potesse adempiere ogni requisito scritto nella parola di Dio, e a tutti coloro che erano impotenti nella loro carne hanno tentato tutto il possibile ed erano destinati al fallimento. Dio ha dato la giustificazione attraverso l'atto di riconciliazione sulla croce del Golgota come dono gratuito di grazia. Tutti noi confessiamo di aver peccato, di essere diventati colpevoli, di essere impotenti, ma confessiamo anche che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto l'espiazione e è morto per noi e che siamo stati perdonati e che Dio ci vede attraverso Cristo come se non avessimo mai peccati. Questo non riusciamo a comprenderlo, ma la piena giustificazione significa, il fratello Bran lo dice anche in una predica, Dio ci vede come se non avessimo mai peccato. Immaginate se apparissimo nella gloria di Dio e il Signore guardasse te e me e ci ricordasse le cose che abbiamo fatto in questa vita, allora la gloria non sarebbe più gloria e la gioia non sarebbe più gioia. No, il vecchio se ne andrà per sempre. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove, come è scritto nell'Apocalisse. E colui che siede sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. Non ci si ricorderà più delle cose di prima. È qualcosa di meraviglioso. Vi garantisco che né Dio né i redenti si ricorderanno mai della colpa e del peccato nella gloria. Il sangue dell'agnello di Dio che portava in sé la vita divina è la garanzia di una redenzione perfetta che include e implica che tutto sia gettato nel mare dell'oblio. Qui sulla terra viene il nemico sempre e anche se lo abbiamo dimenticato, la gente, il nemico, non lo dimenticano così rapidamente e viene sempre e dice sì, lì e questo e quello. Vi garantisco che ciò che è scritto in Apocalisse 12 diventerà realtà divina in quel giorno. Il Signore con i suoi andrà in alto e Satana, l'accusatore dei fratelli, sarà gettato a terra con tutti i suoi seguaci. E allora viene detto, ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. In quel giorno saremo pieni di gioia. Nel momento in cui anche il nostro corpo terreno sarà trasformato, la prima fase si conclude per sempre. Allora non sentiremo e non vedremo più nulla di questo, ma saremo nella gioia e nella beatitudine incontaminata davanti al volto del nostro Dio per tutta l'eternità. Credo che questo dovrebbe sopraffare tutti noi, dovrebbe arrivare al nostro cuore. E se Dio ha gettato tutto nel mare dell'oblio, pagando il prezzo sul Golgota, non dovremmo anche noi avere il pensiero di Gesù Cristo è guardarci l'un l'altro dal punto di vista di Dio e non imputare più nulla uno all'altro, ma credere che Dio ha perdonato me e te, tutti noi, e non ricorda più la colpa e il peccato che abbiamo commesso. Questa è grazia, questa è redenzione. Questo Evangelo, il Vangelo completo. E il fratello Branham usa l'espressione «credo nella sicurezza eterna» nelle sue prediche. In realtà credeva che un figlio di Dio che è nato di nuovo e ha ricevuto il seme divino in sé sarà semplicemente nella gloria, che Dio non salva solo temporaneamente e poi ci lascia cadere e poi dimentica. No, la misericordia di Dio che abbiamo sperimentato non è iniziata e non finirà. Dio dice: farò grazia a chi vorrò fare grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Adesso una parola diretta a tutti coloro che non sono ancora stati battezzati biblicamente. Conoscete le parole del mandato di Marco 16, anche quelle di Matteo 28. Il Signore ha ordinato di andare in tutto il mondo insegnando a tutte le nazioni di battezzare nel nome, non nei titoli, ma nel nome in cui Dio si è rivelato nel Nuovo Testamento. Sto scrivendo su questo, quindi non voglio parlare, approfondirmi in questo, ma abbiamo entrambi le due cose nelle Sacre Scritture. Abbiamo l'incarico e l'esecuzione, abbiamo il comando e abbiamo i fratelli come testimoni che hanno eseguito secondo la parola del Signore. Molto chiaramente, molto chiaro, quando ci viene rivelato dallo Spirito Santo, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prima di poter far questo è necessario sapere qual è il nome. Gesù pregò: sia santificato il tuo nome. Quale nome? Non è stato pronunziato lì. Oppure conservali nel tuo nome. Sì, come si chiama? Qual è il suo nome? Lo leggiamo in Atti 2,38. L'abbiamo letto in Atti 2,38. Potete leggerlo nel capitolo 8, versetti 15 e 16, nel capitolo 10, versetto 48, nel capitolo 19, versetti 5 e 6. Abbiamo già letto Romani 6, versetto 3. Potete vederlo ovunque. Tutti coloro che sono stati battezzati da Pentecoste sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, perché questo è il nome in cui Dio si è rivelato come Padre, Figlio e Spirito Santo per la nostra salvezza e redenzione nel Nuovo Testamento. Chi non riesce a vederlo, bisogna dire che si può afferrare quasi in modo matematico, senza alcuna rivelazione speciale. Ecco cosa intendo dire. Se chi legge lentamente e non continua a pensare i propri pensieri, ma riflette su ciò che ha appena letto, è scritto al singolare, e battezzateli nel nome. Sì, qual è il nome? Se si chiedesse quanto è 3 per 3, nessuno risponderebbe 3 per 3 è 3, ma daranno la risposta. Se si chiede qual è il nome, anche gli insegnati ripetono il compito e non danno il risultato. Grazie a Dio abbiamo le due cose nelle Sacre Scritture, il compito e il risultato. Gli apostoli hanno insegnato, predicato, agito, camminato e battezzato in accordo con le avventure con loro e con questo. Paolo, Filippo, Pietro, chiunque fosse, tutti hanno battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Così oggi avremo l'opportunità di un battesimo biblico. E vorrei esortare tutti a farlo. Non discutete con persone di carne e ossa, non chiedete a persone che non possono saperlo. Lasciatevi istruire da Dio, e questo avviene attraverso la Sua parola che abbiamo analizzato. E che Dio vi dia una provvezione interiore con la Sua parola, non discussioni, ma adempimento obbediente della Sua parola. E la benedizione di Dio per tutti noi si troverà in questo. Come Pietro dice, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Così anche noi con queste poche parole abbiamo cercato di far questo. Lasciatevi salvare da questa generazione perversa, mettetevi dalla parte di Dio, di coloro che hanno camminato con Gesù, che hanno parlato, predicato e agito nel suo nome. Voi sapete, Paolo ha detto, anche se un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Uscite da ogni maledizione che è sopra tutte le denominazioni che si sono allontanate dall'insegnamento e dalla pratica biblica. Rendiamoci conto di come questo punto sia stato messo in risalto anche dalle predicazioni del fratello Branham. E con questo arrivo alla fine. Quando era nell'aldilà, mentre era ancora vivo, fece una dichiarazione che mi è rimasta impressa per sempre. Quando l'angelo o la voce gli disse: sarai giudicato secondo quello che hai predicato, egli chiese: anche Paolo sarà giudicato? E lui rispose sì. Non entreremo nei dettagli, ne scriverò su questo, ma poi il fratello Branham fece una dichiarazione: ho predicato lo stesso Vangelo che Paolo ha predicato e ho battezzato come lui ha battezzato. E aveva appena detto questo, e allora la folla innumerevole, lui ha usato il termine milioni, hanno gridato. Noi ci riposiamo su questo. In altre parole, possiamo aver fiducia in questo. Che meravigliosa cosa! Alla fine dei giorni Dio ha dato chiarezza attraverso la verità, ha restaurato tutto. Ora tocca a noi di venire fuori da questa perversione, dalle cose false, metterci d'accordo, dare ragione a Dio e liberarci da ogni lievito romano tradizionale, anche in questo punto, e diventare una pasta dolce di sincerità e verità davanti al volto di Dio. Voglio dire, i tempi sono così seri che dobbiamo portare queste cose alla vostra attenzione. Non vogliamo fare offerire qualcuno, no. A noi dobbiamo trovare aiuto, e sono convinto che Dio ci ha aiutati tutti. Sia lodato e ringraziato il suo santo nome. Alleluia. Amen. O come,
Lynchburg.